Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Gesù ci dice: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Se si perde la dimensione del servizio, il potere si trasforma in arroganza e diventa dominio e sopraffazione.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa. Mercoledì 24 febbraio, così Francesco in udienza generale. C'è una parola che il Papa ama molto, da Papa e da gesuita direi, ed è servizio. E francamente la amiamo molto anche noi che facciamo la radio, perché facciamo una radio di servizio, certamente, e perché vi proponiamo tanti servizi di cronaca su questo e su quell'argomento. E allora oggi ci soffermiamo proprio su questa parola, tanto amata dal Papa, servizio.
This of Jesus.
Pagine, fogli, parole. Oggi dunque torniamo a servizio, una parola così cristiana, legata al bel verbo servire e al nome servo, figura antica ma non troppo, figura attuale nel bene e nel male. Tanti modi di servire, di essere utili, di onorare qualcuno. Per il cristiano siamo a servizio gli uni degli altri, ciascuno è o dovrebbe essere a servizio del prossimo, soprattutto chi gestisce potere.
In diversi passi si parla dei potenti, dei re, degli uomini che stanno in alto e anche della loro arroganza e dei loro soprussi. la ricchezza e il potere sono realtà che possono essere buone e utili al bene comune, se messe al servizio dei poveri e di tutti, con giustizia e carità. Ma quando, come troppo spesso avviene, vengono vissute come privilegio, con egoismo e prepotenza, si trasformano in strumenti di corruzione e morte.
Foglie di vocabolario. Servizio, servo, dal latino serbare, conservare. L'allusione è chiarissima ai prigionieri di guerra che venivano catturati e appunto conservati in luogo sicuro per poter essere poi venduti appunto come schiavi. Dunque, nella parola servo e nella parola servizio c'è memoria della volontà di conservare un bene prezioso, anche se di fatto questo bene prezioso nell'antichità era merce umana, non solo nell'antichità. E del resto il buon servo sa anche conservare le riserve della dispensa, sa fare economia, custodisce appunto la casa, il patrimonio del padrone. E del resto anche chi fa un servizio di cronaca, come noi giornalisti, conserva dati relativi a un dramma, una storia, conserva le storie proprio, le testimonianze, e mette tutto ciò a servizio della verità. Ebbene, hanno appena terminato proprio ieri il loro servizio pluridecennale alla Radio Vaticana il dottor Alberto Gasbarri, direttore amministrativo, grande organizzatore di tanti viaggi papali già dal pontificato di Giovanni Paolo II, e il nostro padre Federico Lombardi. Due vite davvero a servizio, servizi impeccabili nell'efficienza e nella semplicità. Padre Lombardi è stato intervistato da Roberto Piermarini.
Padre Lombardi, possiamo cominciare con uno sguardo su questi 25 anni passati alla Radio Vaticana, un quarto di secolo, Padre Lombardi.
Molto volentieri.
Ecco, padre, quali sono le cose che le hanno fatto più piacere o rispettivamente più dispiacere in questi anni?
Quelle che mi davano più gioia erano le testimonianze di ascoltatori che vivevano in situazioni difficili e riuscivano a farci arrivare un messaggio di gratitudine per il nostro servizio. Ricordo le lettere di un'infermiera volontaria laica in Somalia, sola in un mondo nella totalità musulmano, che ci ascoltava regolarmente. Ricordo le 40.000 lettere di gratitudine arrivate dall'Ucraina nel primo anno dopo la caduta del regime sovietico. Per fortuna gli esempi si potrebbero moltiplicare a lungo. Per contrasto, il dispiacere più grande che continuo a portare con me è quello di non aver potuto realizzare un programma in lingua Hausa. Era molto intensamente richiesto dai vescovi della Nigeria settentrionale, una regione che, come sappiamo oggi, è teatro di violenze e tensioni, dove imperversano i Boko Haram. Io lo avevo già organizzato praticamente a costo zero, contando su collaborazioni volontarie di religiosi nigeriani a Roma e su contributi realizzati in uno studio radio cattolico in Nigeria. Avrebbe potuto essere ascoltato bene e l'unico costo aggiuntivo sarebbe stato quello dell'energia elettrica per trasmetterlo, non più di 10.000 euro in un anno, meno di 30 euro al giorno. Avevamo già fatto la prima trasmissione e mi fu imposto di sospenderlo, ritengo per la preoccupazione che la radio non si allargasse. Per i nigeriani fu una delusione molto grave, per me fu una decisione sbagliata, contraria alla comprensione di una vera necessità umana ed ecclesiale a cui potevamo dare una risposta piccola ma significativa di attenzione e di sostegno per popolazioni povere e provate.
Ma a parte questo insuccesso, la Radio Vaticana ha fatto molto in questo senso nella sua storia, padre.
Sì, questo era un caso tipico dei servizi che si potevano, e vorrei dire ancora si possono, fare con le onde corte e solo con esse. E questo è il motivo per cui noi, anche io personalmente, ne ho difeso pervicacemente l'uso fino ad oggi e sono immensamente grato ai colleghi del Centro di Santa Maria di Galeria che hanno svolto il loro compito con eminente competenza e dedizione, ma nel DNA della Radio Vaticana e della sua missione, fin dalle origini e poi in particolare nel tempo della Chiesa oppressa dai totalitarismi, soprattutto comunisti, c'è stato sempre il servizio dei cristiani oppressi, dei poveri, delle minoranze in difficoltà, piuttosto che la sudditanza assoluta all'imperativo della massimizzazione dell'audience.
Ecco, in proposito, padre, ma lei è d'accordo che una riforma della comunicazione vaticana era ed è necessaria e che questo farà cambiare profondamente la Radio Vaticana in cui lei ha vissuto?
Certamente. La grande evoluzione nella comunicazione si è imposta anche per i media vaticani ed è per questo che la riforma era necessaria e va realizzata con coraggio, con la consapevolezza e l'apprezzamento della nuova cultura e delle nuove tecnologie che la caratterizzano. Per questo, soprattutto dai secondi anni 90, alla radio abbiamo fatto un grande sforzo per entrare nel mondo della comunicazione digitale e della multimedialità. Non abbiamo più pensato solo alla produzione di programmi audio, ma abbiamo sviluppato un grande sito multilingue e la presenza nella rete in diverse forme, compreso infine anche l'uso intenso dei social media, passando così dalla unidirezionalità della comunicazione alla interazione. Tanto che quando festeggiamo il 75esimo della radio nel 2006, io cercai di far passare il discorso che noi ci chiamavamo sì ancora Radio Vaticana, ma in realtà non eravamo più una radio nel senso stretto del termine. Eravamo diventati un importante centro di produzione di informazioni e approfondimenti multilinguistico e multiculturale, che diffondeva il suo servizio con le tecnologie e le forme più appropriate per raggiungere il pubblico nelle diverse parti del mondo. In realtà io ho amato il nome della Radio Vaticana, che esprime una grande storia, ma nei tempi recenti ho sentito questo nome in certo senso come una trappola, una fonte di equivoco, perché lasciava pensare che noi fossimo bloccati a produrre solo programmi audio per la diffusione radiofonica tradizionale. E questo rinforzava naturalmente le obiezioni dei critici, che ci accusavano di spendere molto per un'attività limitata a un medium solo e per di più tradizionale. Questo non era affatto vero e se solo si guarda il nostro sito lo si capisce. Ma in ogni caso io credo che sia bene ora andare al di là del nome Radio Vaticana per liberarci dal peso di questo equivoco. Nella riforma in corso questo avverrà naturalmente.
Padre Lombardi, lei è stato l'ultimo direttore gesuita della Radio Vaticana. Come vivono i gesuiti questa situazione?
Ti ringrazio di aver evocato il servizio della Compagnia di Gesù alla radio. È un aspetto importante di questi oltre 80 anni di storia, perché fin dall'inizio i papi l'hanno affidata ai gesuiti. Mi si permetta di dire anche una parola sullo spirito di questo servizio, che siamo sempre stati fieri di svolgere in modo veramente disinteressato. Non lo abbiamo mai sbandierato, ma noi lo abbiamo fatto senza incertezze, credendo nella missione ricevuta, e credo che nonostante tutto abbiamo fatto anche un buon lavoro insieme ai nostri carissimi colleghi, impiegati, redattori e tecnici. Ora, nel contesto della riforma, il Papa ha manifestato il desiderio che i gesuiti continuino un servizio nel campo della comunicazione. Ma non esistendo più la Radio Vaticana, che era loro affidata per statuto, bisognerà vedere come si possa identificare chiaramente una nuova area di responsabilità dei gesuiti.
Grazie padre Lombardi per il tuo servizio, per i tanti servizi radiofonici in trasferta, per questa tua disponibilità al nuovo, ma soprattutto per l'attenzione sacerdotale. Il sacerdote, il servitore per eccellenza. Padre Federico Lombardi lascia la direzione generale della Radio Vaticana, ma continuerà il suo incarico di portavoce presso la sala stampa della Santa Sede.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Lavoro, famiglia. Qualcuno dice che il lavoro è il gioco degli adulti. Per questo poi quando poi ce lo tolgono ci sentiamo a volte orfani, perché appunto se uno riesce ad avere la fortuna di avere un lavoro che piace è quasi un gioco. E quindi è molto la nostra identità. Senza il lavoro noi siamo qualcosa di diverso, non dico di meno o di più, ma di diverso. E la famiglia, perché secondo me è la base della società.
Massimo Franco, giornalista.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole, in onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli,
parole.
Parole.
Pagine, fogli, parole. Oggi ci sta guidando la parola servizio, parola pronunciata da Francesco l'ultima volta il 24 febbraio, mercoledì 24 febbraio, un'udienza generale, un'udienza incentrata sul corretto uso del potere e dell'autorità. Se si perde la dimensione del servizio, ha detto il Papa, il potere si trasforma in arroganza e diventa dominio e sopraffazione.
E questa non è una storia di altri tempi, Anche una storia d'oggi, dei potenti che per avere più soldi sfruttano i poveri, sfruttano la gente. È la storia della tratta delle persone, del lavoro schiavo, della povera gente che lavora in nero e con il minimo per arricchire ai potenti. È la storia dei politici corrotti che vogliono più e più e più.
Pagine di classici. Gino Manfredi ci legge una pagina dal celeberrimo volume di Antoine de Saint-Exupéry, Volo di notte. Antoine de Saint-Exupéry, più noto per Il piccolo principe, era un aviatore. In queste pagine che ascoltiamo adesso descrive il grande sacrificio, il grande impegno dei piloti dei primi aerei addetti a un importantissimo servizio sociale, la consegna della posta nell'America Latina dei primi decenni del Novecento.
Frattanto, il Corriere di Patagonia giungeva al margine dell'uragano e Fabien rinunciava a girargli intorno. Giudicava che dovesse essere troppo vasto, perché la linea dei lampi si sprofondava verso l'interno del paese e rivelava fortezze di nuvole. Decise di tentare di passare al di sopra e, se la faccenda si presentasse pericolosa, di far dietro fronte. Lesse l'altitudine, 1700 metri, e pesò con le palme sulle leve di comando per cominciare a ridurla. Il motore vibrò assai forte e l'aeroplano tremò. Fabien corresse a occhio l'angolo di discesa, poi verificò sulla carta l'altezza delle colline, 500 metri. Per serbarsi un margine, stabilì di navigare a 700. Sacrificava la sua quota come si gioca una fortuna. Un risucchio fece fare un tuffo all'aeroplano, che tremò più forte. Fabien si sentì minacciato da invisibili frane. Fantasticò di fare dietro fronte e di ritrovare 100.000 stelle, ma non virò d'un grado. Fabien calcolava le possibilità di salvezza. Probabilmente si trattava di un uragano locale, poiché il prossimo scalo, Trelew, segnava un cielo per tre quarti coperto. Si trattava di vivere appena 20 minuti in quel cemento nero. E, non di meno, il pilota si preoccupava. Piegato a sinistra contro la massa del vento, cercava di interpretare le luci confuse che anche nelle notti più dense circolano nel cielo. Non si trattava nemmeno più di luci, ma appena di cambiamenti di densità nello spessore delle ombre o di una stanchezza negli occhi. Egli spiegò un foglietto del radiotelegrafista. «Dove siamo?» Fabien avrebbe dato molto per saperlo. Rispose «Non so». Attraversiamo un uragano con la bussola. Si chinò ancora. Era disturbato dalla fiamma dello scappamento, attaccata al motore come un mazzo di fiori di fuoco, così pallido che lo splendore della luna l'avrebbe spento, ma che, in quel nulla, assorbiva tutto il mondo invisibile. Guardò quella fiamma. Era intrecciata duramente dal vento, come quella di una torcia. Ogni 30 secondi, per verificare il giroscopio e il compasso, Fabien ritirava la testa nella carlinga. Non osava più accendere le deboli lampade rosse, che lo abbagliavano lungamente, ma tutti gli strumenti con le cifre di radio versavano una pallida chiarità d'astri. E lì, tra le sfere e le cifre, il pilota provava una ingannevole sicurezza, quella della cabina d'una nave sulla quale passa l'ondata. La notte e tutto quello che essa recava di rocce, di rottami, di colline, scivolava così contro l'aeroplano con la stessa stupefacente fatalità. «Dove siamo?» ripeteva il telegrafista. Fabien emergeva di nuovo e riprendeva, appoggiato a sinistra, la sua veglia terribile. Egli non sapeva quanto tempo, quanti sforzi fossero necessari per liberarlo da quei cupi legami. Dubitava sinanche di doversene o prima o poi liberare, perché giocava la sua vita su quel piccolo pezzo di carta sudicio e ciancicato che aveva spiegato e letto mille volte per nutrirne la sua speranza. Trelew. Cielo per tre quarti coperto. Vento ovest debole. Se Trelew era per tre quarti coperto, si sarebbero scorti i suoi lumi attraverso le lacerazioni delle nuvole, a meno che... La pallida luce promessa più lontano lo induceva a proseguire. Non di meno, poiché dubitava, scarabocchiò queste parole per il radiotelegrafista. «Ignoro se potrò passare. Mi sappia dire se il tempo è sempre bello dietro di noi». La risposta lo confermò. «Commodoro segnala. Ritorno qui impossibile. Tempesta». Egli cominciava a intuire l'offensiva insolita che dalla cordigliera delle Ande si abbatteva sul mare. Prima che potesse raggiungerle, il ciclone gli avrebbe rubato le città. Chieda il tempo a Sant'Antonio. Sant'Antonio ha risposto: vento ovest si leva e tempesta all'ovest. Cielo interamente coperto. Sant'Antonio sente assai male per causa delle scariche. Anch'io sento assai male. Temo di dover ritirare l'antenna al più presto. Farà dietro front? Che progetti ha? Non mi secchi. Domandi il tempo a Bahia Blanca. Bahia Blanca ha risposto: prevediamo entro 20 minuti violento uragano ovest su Bahia Bianca. Domandi il tempo a Trelew. Trelew ha risposto: uragano 30 metri secondo ovest a raffiche di pioggia. Comunichi a Buenos Aires. Siamo serrati da tutte le parti. Tempesta si sviluppa su 1000 chilometri. Non vediamo più nulla. Cosa dobbiamo fare? Per il pilota quella notte era senza sponde, poiché essa non conduceva né verso un porto, essi parevano tutti inaccessibili, né verso l'alba. Tra 1:40 l'essenza verrebbe a mancare. Prima o poi sarebbe dunque stato obbligato a lasciarsi calare come un cieco entro quello spessore, se avesse potuto raggiungere il giorno. Fabien pensava all'alba come a una spiaggia di sabbia dorata sulla quale l'aeroplano sarebbe stato gettato dopo quella dura notte. Sotto il velivolo minacciato sarebbe allora nata la riva delle pianure. La terra tranquilla avrebbe portato le sue fattorie addormentate, le sue greggi, le sue colline. Tutti i rottami che correvano nell'ombra sarebbero divenuti inoffensivi. Se avesse potuto, come avrebbe navigato verso il giorno? Pensò che era circondato. Tutto, o bene o male, doveva risolversi in quel cupo spessore. È vero, qualche volta, quando sorgeva il giorno, ha creduto di entrare in convalescenza. Ma a che fissar gli occhi verso l'est, dove viveva il sole? C'era tra loro una tale profondità notturna che era impossibile risalirla sino alla superficie.
Pagina di classici, Gino Manfredi si è letto Volo di notte di Antoine de Saint-Exupéry. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Abbiamo divagato sulla parola servizio, una parola immensa per noi cristiani. Se si perde la dimensione del servizio, il potere si trasforma in arroganza e diventa dominio e sopraffazione. Così il Papa, dunque, in udienza generale il 24 febbraio, e io vorrei chiosare con un pensiero del filosofo Giovanni Gentile. Agli altri non si può comandare che servendoli, grazie a chi esercita questo tipo di comando, che è un servizio. Pagine, fogli, parole, torna in onda il martedì, ogni martedì e ogni venerdì alle 7 e alle 17.35. Ci trovate naturalmente anche sul sito www.radiovaticana.va, programmi italiano, ma anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Ciao!